Grazie, vi abbracciamo per quelle che può valere un abbraccio virtuale. In attesa di incontrarci, grazie al Signore, la settimana prossima e poter, anche se non proprio come vorremmo, almeno stare un po' insieme. Stiamo meditando il capitolo 18 del libro dell'Esodo, dal quale abbiamo tratto il tema poc'anzi annunciato, cioè la guida del Signore attraverso i consigli di uomini saggi. È un argomento che richiederebbe un'attenzione maggiore, molto più tempo, solo se guardassimo ad esempio il libro dei Proverbi, quanto è importante un argomento come questo. E abbiamo suddiviso il capitolo 18 di Esodo in tre parti principali. Dal versetto 1 al versetto 18, le qualifiche che hanno distinto Jetro come uomo saggio. I versi 19 a 23, i consigli saggi per una buona gestione del popolo di Dio, e i versi da 24 a 26, come Mosè ascoltò e applicò i consigli di suo suocero Jetro. Abbiamo detto alcune cose che non abbiamo il tempo di ripetere per non essere lungo. Vedere un po' come il Signore ci guida in questo incontro. Quello su cui vorrei soffermare la mia attenzione, la nostra attenzione questa mattina, è sulla seconda parte, cioè i consigli saggi che aiutano, che danno possibilità di gestire bene il popolo di Dio. Per dare dei consigli saggi bisogna avere le giuste caratteristiche, è vero? E alcune di queste le abbiamo viste la settimana scorsa, le abbiamo viste giovedì. E cosa abbiamo visto dietro? Dietro abbiamo visto che era un uomo sensibile, era un uomo di grande disponibilità. Ecco, una cosa veramente, veramente difficile da trovare, è vero? Una persona grandemente disponibile, che si dispone. Poi abbiamo visto dietro che era un uomo che sapeva ascoltare, non ascoltare passivamente, come forse qualcuno faceva notare nella preghiera, forse Massimo, se ricordo bene, a volte ascoltiamo, ci distraiamo, ci grattiamo in testa, ci tocchiamo l'orecchio, come per dire, ma insomma questo quando finisce di parlare, no? Ma ascoltare attentamente, ascoltare fino in fondo, aspettare che la persona che sta parlando vuoti proprio il contenuto della sua anima, forse dei suoi problemi, forse delle sue gioie, forse delle sue difficoltà, perché si possa poi mettere qualcosa dentro che aiuti a rimanere e quindi fare presa poi nel cuore, nell'animo di questa persona. E Jetro ascoltò, abbiamo visto i versetti 7 e 8 del capitolo 18 di Esodo, che ascoltò tutto quello che Mosè gli raccontò quando lui era in Egitto. E poi ascoltò tutto quello che Mosè gli raccontò durante i primi circa 3 mesi di viaggio fatti nel deserto, e le cose che Mosè ha sofferto. Insomma, per raccontare tutte queste cose non ci sono voluti 5 minuti, 10 minuti. Evidentemente avranno passato un bel po' di tempo insieme. Poi Jetro si rallegra, adora il Signore, conosce meglio il Signore e si rallegra con tutti gli altri, portando al Signore dei sacrifici, degli olocausti. Qualcosa di passaggio abbiamo detto, e apriamo la scrittura nel capitolo 18 dell'Esodo, qualcosa di passaggio l'abbiamo detto nel versetto 13, che era un uomo anche che prima di parlare o di giudicare, di valutare, constatava di persona quello che stava succedendo. È vero, non sempre noi lo facciamo, a volte giudichiamo a prescindere, a priori, prima solo per sentito dire, e questa è una cosa sbagliata. Quello che vi sto dicendo lo sto imparando insieme a voi, io non sto giudicando nessuno. Però è interessante, perché cosa vediamo? Vediamo nel versetto 13, è scritto: il giorno seguente, cioè dopo che Ietro si rallegrò e diciamo realizzò tutti i risultati di cui abbiamo parlato, dice: Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo, e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Immaginate quest'uomo che stava del continuo dando ascolto, dando retta, cercando di capire, cercando di risolvere i problemi di migliaia di persone, e quindi dalla mattina fino alla sera. E uno avrebbe potuto dire: ma che uomo zelante questo, è vero? Ma questa è una persona, vedi come le attività sono importanti. Ma la saggezza di quest'uomo fa vedere a Mosè che questa non era un'attività, era qualcosa di sbagliato, lo vedremo dopo. Non che Mosè volesse fare qualcosa di sbagliato, non che Mosè volesse mettersi in mostra o volesse fare tutto lui o accentrare tutto su di lui, perché così almeno tutti potevano vedere quanto era bravo. No, Mosè era un uomo umile, lo vedremo. Ma vediamo come a volte quello che noi pensiamo che sia buono, che sia accattivante, che riempia gli occhi nostri, che ci desta meraviglia per tutte le cose che gli uomini stanno facendo, è una coperta corta per coprire qualcosa che non va bene. Però ci sono degli uomini saggi, ci sono degli uomini che hanno esperienza, ci sono degli uomini che conoscono i limiti umani, ci sono degli uomini che sanno dare dei buoni consigli. Ietro non gliel'ha chiesto il consiglio, e uno potrebbe dire: ma mi sembra un po' presuntuoso questo uomo. I consigli si possono dare oppure richiedere, ma è importante, perché se una persona vede che c'è qualcosa che non va e tace, non è una persona corretta. Certo, contatto nel modo giusto, con amore, aspettando il tempo giusto, il momento giusto, la condizione anche giusta, però bisogna parlare. Ed è bello vedere, allora, se Ietro arriva a dare dei consigli al suo genero Mosè, evidentemente perché aveva le caratteristiche giuste, le qualità giuste. A volte anche nella Chiesa del Signore, è vero? Fratelli che non si fanno mai sentire, non si fanno vedere, non dicono mai niente, eccetera. Io questi li ho vissuto soprattutto a Cesano Boscone. Fratelli che erano soltanto delle periferie, erano dei ai margini di tutto, quando si doveva prendere una decisione, ecco, veniva fuori il professore di turno. Però se si diceva a questo fratello di tirare su uno stuzzicadente che era caduto, non lo faceva perché gli faceva male alla schiena. Siamo fatti così, è vero. No, Ietro era un uomo che aveva le condizioni giuste. Era un uomo, se vogliamo, a cui nessuno poteva dire: faresti bene a stare zitto. Allora ecco i consigli che adesso comincia a dare Ietro a questo punto, no? Perché Ietro chiede spiegazione: ma perché ti fai così? E Mosè dà una risposta, ma la risposta che dà non soddisfa questo uomo saggio, questo uomo che viveva la saggezza. Allora i versetti da 19 a 23, notiamoli, fratelli. Ascolta la mia voce e io ti darò un consiglio, e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiranno a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Fratelli, vi confesso, come sapete, io scrivo sempre, scrivo tutto, che ci vorrebbe davvero, davvero il tempo giusto, non voglio dire tantissimo, ma il tempo giusto per entrare nei meandri, nel sottosuolo di queste verità, perché sono veramente profonde le verità che troviamo in questo passo. Vi dirò soltanto qualcosa di, se vogliamo, essenziale per capire quanto è importante l'Antico Testamento, che è una rappresentazione storica fedele delle verità che troviamo descritte nel Nuovo Testamento ad un livello superiore. Che cosa vediamo qui? Vediamo una cosa importante. Quello che Mosè deve fare, prima di tutto, dice Jetro, è separare la parte spirituale dalla parte pratica. Avete notato? Cioè, Mosè e il resto del popolo dovevano essere qualcosa di distinto, cioè come responsabilità, ovviamente. Quindi Mosè come conduttore non doveva trascurare la parte spirituale. Che cosa dice Jetro a Mosè nel versetto 20? Insegna, dice, loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quelle che devono fare. Mosè, tu hai un compito preciso, tu sei un conduttore. Non devi trascurare i problemi del popolo, la parte pratica del popolo. Questo non la devi trascurare, ma stai attento a non lasciarti prendere da situazioni che possono fare altre persone, non tu. Tu non devi fare questo. Tu sei un conduttore, e poi potete capire, trasferendo questo nel Nuovo Testamento, i conduttori, gli anziani, i pastori di una chiesa, tu non devi lasciarti intrappolare da queste situazioni che vanno affrontate, vanno gestite, vanno risolte per togliere la responsabilità spirituale. Perché guardate, fratelli, insegnare la parola di Dio, formare i credenti, non solo per i fratelli conduttori che hanno di queste capacità, ma anche per chi ha un dono di dottorato e di insegnamento, deve costituire nella Chiesa la base di tutta la gestione di una Chiesa. La Chiesa deve essere fondata sulla verità, deve essere fondata sulla parola di Dio, deve ricevere il giusto insegnamento, senza trascurare quelle che sono anche le altre verità di ordine pratico. È stato bello quello che è stato detto stamattina in Efesini 2:19, vero? Non siamo più degli stranieri, degli ospiti. E mi ha fatto pensare un passo dell'Antico Testamento, nel capitolo, se ricordo bene, sto andando un po' a braccio, nel capitolo 25 del libro di Levitico, o 23, versetto 25, una cosa del genere, quando a un certo punto il Signore parla con il popolo di Israele e dice: voi le terre non le potete vendere, perché? Perché voi siete da me come ospiti. Che differenza fra noi e Israele! Israele era ospite sulla terra. Noi non siamo più ospiti, siamo i figli. Vedete, e quando questi insegnamenti vengono dati, c'è una grande gioia, c'è qualcosa nella nostra anima che diventa storia, diventa qualcosa di molto molto bello. Allora ecco, tu Mosè devi insegnare i decreti, le leggi di Dio, perché questa è la base della gestione spirituale di tutto il popolo. E quando ho letto questo passo, e forse qualcuno già lo sta pensando, è vero? Che riferimento abbiamo nel Nuovo Testamento riguardo a questo? Leggiamo l'Antico Testamento, ma poi queste verità le ritroviamo nel Nuovo Testamento ad un livello più alto. Dove troviamo tutto questo nel Nuovo Testamento? Nella Chiesa del Signore ci sono delle difficoltà, dei problemi. Allora, senza che io vi porto adesso nel Nuovo Testamento, voi conoscete questo passo, in Atti capitolo 6. Cosa succede in Atti capitolo 6? La Chiesa comincia ad avere qualche problema. Ci sono delle vedove elleniste, cioè delle donne di estrazione ebraica dalla lingua greca, che sono trascurate, scusate, che sono trascurate. E allora ecco che i credenti, i discepoli vanno dagli apostoli e dicono: guardate che qui c'è un problema, qui ci sono delle vedove che sono trascurate. Non è come oggi che c'è la pensione, diciamo lo Stato provvede, eccetera. Una volta erano proprio i parenti che dovevano prendersi cura delle vedove, e non tutte le vedove avevano dei figli o delle persone che potessero prendersi cura di loro. Gli apostoli cosa fanno, fratelli? Ecco la saggezza. Fanno quello che ha detto Pietro. Trovate degli uomini che abbiano di certe capacità e che si prendano cura di queste difficoltà, cioè delle vedove, delle mense, prendersi cura, preoccuparsi della parte materiale di cui queste vedove hanno bisogno. Ma devono avere delle qualità. Queste qualità è incredibile. Quando si va a leggere il capitolo 6 del libro degli Atti, a un certo punto gli apostoli dicono: questi uomini devono essere ripieni di fede e di Spirito Santo. Dico: ma scusate, ma per portare un piatto di pasta è proprio necessario essere ripieno dello Spirito Santo? Per portare un piatto di pasta bisogna essere ripieni di fede? Cioè, caratteristiche così forti, così importanti? Sì, fratelli, perché vedete, quando la mano si allunga per aiutare qualcuno, la persona che ha bisogno non deve vedere la persona del fratello o della sorella, deve vedere la mano di Dio, il Signore che sta provvedendo per questa persona. Io ho girato molto quando si poteva uscire in lungo e in largo, in parecchie parti, non solo in Italia, e quando si va in giro per la predicazione si ha anche il bisogno che qualcuno ti invita a pranzo, a casa. E forse Lucia si ricorda quello che sto dicendo, senza ovviamente fare i nomi né dire la zona, niente. Lucia, mia nipote, quando era ancora libera, non era ancora vincolata ad un uomo. Siamo andati a predicare un'assemblea e il solito fratello che ci invitava per il pranzo, perché poi c'era il messaggio anche il pomeriggio, fu chiamato per andare per un lavoro urgente. Era un fratello di una certa importanza, fu chiamato, prese l'aereo per andare per un lavoro. E allora qualcuno ci doveva invitare per mangiare, insomma. Era io e mia moglie, c'era Lucia e i figli. E insomma, alla fine parlavano fra di loro, fu una cosa molto angosciante. Poi alla fine un fratello piuttosto anziano ci portò a casa sua e sua moglie ci trattò proprio male. Ecco, lì vediamo la mano di una persona. Per fare certe cose, come un lavoro diaconale, perché si parla di un lavoro diaconale, capitolo 6 degli Atti, ci vuole la pienezza dello Spirito Santo, ci vuole la pienezza della fede, ci vogliono famiglie ospitali, famiglie che nella loro casa non hanno le porte, non hanno le finestre, dove le persone possono entrare e con serenità stare lì. Vedete, fratelli, questa è una cosa molto importante, perché questi uomini dovevano amministrare la giustizia di Dio, non dovevano dare degli insegnamenti, formare i credenti, predicare la parola, dovevano amministrare i problemi, le difficoltà, accogliere. E questa è una cosa davvero molto, molto bella. E per fare questo, che cosa abbiamo letto di questi fratelli? Vedete Jetro, non dice semplicemente Mosè, fatti aiutare da qualche persona, trova degli uomini e vedi un po', insomma, chi vuole fare qualcosa, così tu magari alleggerisci il tuo peso. No, non si fa così, fratelli. Nessuna azienda, nessuna ditta che siano serie darebbero mai dei compiti a delle persone che non hanno le competenze giuste, è vero? Chi lavora nelle banche, chi lavora in certe aziende e ha delle responsabilità di un certo tipo, queste persone non vengono assunte così ad occhi chiusi, è vero? Ah, vabbè, ha gli occhi azzurri, sto ragazzo qua, mi sembra un bel ragazzo, dai, vieni, ti do questo compito. No, non funziona così. Devono avere delle competenze giuste. E quanto siamo a volte noi superficiale, fratello, a dare dei compiti a chi non ha le competenze giuste. Poi col tempo che cosa succede? Succede che passa un anno, ne passano 5, ne passano 10 e si comincia a dire forse non era proprio la persona giusta. Eh sì, ma adesso tu non la puoi toccare più. E vai a dire a questa persona abbiamo sbagliato. Tornare indietro diventa complicato. Guardate la saggezza di quest'uomo, fratelli. Dice a Mosè non soltanto di trovarsi un aiuto, ma dice: ti devi scegliere degli uomini che abbiano delle capacità. Delle capacità. Però aspetta, Mosè, non basta avere delle capacità, eh? Perché di uomini capaci ci possono anche essere. Ma devono essere degli uomini che hanno il timore di Dio. C'è degli uomini che davanti alla parola si fermano, che rispettano la parola di Dio, che rispettano il Signore. E poi in terzo luogo dice degli uomini fidati. Possiamo anche avere delle capacità, noi le abbiamo avute, è vero? Se facciamo un po' mente locale, noi le abbiamo avute. Ci possono essere persone che hanno delle capacità, ma non sono molto affidabili. Si dà un compito, vanno avanti 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, poi questo compito comincia a scemare questa responsabilità. No, no, non dice così dietro. Devono essere persone di cui tu li devi conoscere. Tu per capire chi sono queste persone, tu li devi conoscere. E non li devi conoscere perché l'hai visto una settimana, un mese, 2 mesi, no. Uomini fidati. Allora, per chi prende appunti, lo dico, non lo leggiamo per questione di tempo. Se voi andate nel capitolo 7 del libro di Neemia, nei primi due versi, dopo che Neemia ha ricostruito le mura e ha messo a posto le porte, ha riparato le porte della città, è vero? Le 12 porte della città di Gerusalemme, poi doveva mettere delle persone competenti per governare Gerusalemme. E uno di questi, uno era suo fratello Anania, ma non era un nepotismo. Il secondo era un'altra Anania, e dice di quest'uomo, perché era un uomo fedele e affidabile, più di qualsiasi altro uomo del popolo. Neemia non era uno stupido. Neemia non ha messo delle persone qualsiasi. Neemia, che era una persona attenta, che viveva con il popolo, che stava con il popolo, la cui vita puzzava del popolo di Dio, odorava del popolo di Dio, ha messo l'uomo giusto nel posto giusto. Mosè, devono essere uomini capaci. Mosè, fai attenzione, devono essere uomini che hanno il timore di Dio. Non ti devi riempire gli occhi, devono avere le qualità giuste. Devono essere uomini che ti hanno dato fiducia, che quando tu hai detto si fa così, questi l'hanno fatto e hanno continuato a farlo. Ti hanno date delle garanzie. E poi devono essere uomini che detestano il guadagno illecito. Vedete, fratelli, quando si è responsabili di grandi cose, ci sono anche delle grandi tentazioni. E Gesù, nel sermone sul monte, se ricordo bene, capitolo 6, versetto 24, 26, dice: nessuno può servire a due padroni. È vero? Volete litigare con i credenti? Dovete toccare i figli e i soldi, portafoglio. Ma cosa vanno trovando questi anziani qua? Dobbiamo comprare qua, dobbiamo vendere lì, per la testimonianza. Oh! Come fate voi, fratelli? Quando il Signore mi dà la grazia di andare in banca a prendere la pensione, la mettiamo sul tavolo, io e mia moglie. Questo è per l'opera del Signore. L'autotassazione è l'offerta che abbiamo deciso davanti al Signore. Ecco, che aumentiamo ogni tanto. È vero? Cosa rimane con quello che dobbiamo vivere? Non si avanza qualcosa, poi vediamo. Che detestino, che non siano uomini corrotti dal denaro, che è molto, molto, molto facile. Allora, guardate, fratelli, una cosa importante. Lasciatemi dire ancora qualcosa. Vedo che un po' di tempo c'è ancora. Una cosa importante, fratelli.
Fratello Gino, chiedo scusa. Se tu volessi un altro incontro, ti diamo domenica prossima. Valutalo tu, ok?
Dico ancora qualcosa, poi continuiamo domenica, va bene? Grazie.
Okay, benissimo.
Sì, voglio ringraziare gli anziani, avrei dovuto farlo prima. Ci incontreremo di presenza, quindi non sarebbe stato possibile per far ascoltare tutti. Quindi mi hanno dato questa possibilità. Ma guardiamo qualche altra cosa prima di fermarci. Ma è molto interessante, guardate. Guardate cosa dice Ietro. Devi essere tu, Mosè, a scegliere. Cioè, non deve essere un'altra persona. Il conduttore sei tu. E voi, mentre io parlo, trasferite tutto nel Nuovo Testamento, trasferite tutto per la Chiesa. Non deve essere la persona che si avvicina e dice: fratello, posso fare io questo? Diventa imbarazzante. Perché? Perché se la persona che si avvicina non ha le competenze, poi il fratello vorrà dire: ma no, fratello, lascia stare, non ti... ma no, perché non lo posso fare? No, non va bene così. Non va bene così. Chi agisce in maniera arbitraria, indipendentemente dalla conduzione, non sta facendo una cosa voluta dal Signore. Non va bene questo. Ma sono, dice Ietro, tu, Mosè, che sei il conduttore, tu devi scegliere. Perché? Perché sono i conduttori che conoscono chi sono le persone che hanno le competenze giuste. E questo mi ha fatto riflettere molto. Vedete, sono delle verità che stiamo leggendo fra le righe, che stiamo leggendo proprio nel sottosuolo di queste verità importanti. Tu, Mosè, devi scegliere. Poi notate ancora quanto è saggio quest'uomo. Abbiamo letto che cosa? Quando tu hai scelto questi collaboratori, no conduttori, collaboratori, perché ci sono i collaboratori di Dio e ci sono i collaboratori dei collaboratori di Dio. Chi sono i collaboratori di Dio? Lo troverete nel 1 Corinzi capitolo 3, versetto 9, ad esempio. I collaboratori di Dio sono quegli uomini e se volete anche quelle donne, a cui Dio dà una visione precisa di un lavoro specifico a livello di insegnamento, di conduzione, di evangelismo, di formazione. Però questi uomini non possono fare tutto. Allora cosa fa il Signore? Affianca ai suoi collaboratori dei collaboratori per i collaboratori di Dio. Allora ecco l'Apostolo Paolo che andava da Vinizio a delle chiese, ma lui non poteva stare sempre lì e a volte rischiava anche la vita. Allora mandava i suoi collaboratori. E i suoi collaboratori cosa facevano? Facevano esattamente quello che l'Apostolo Paolo diceva, non quello che il collaboratore voleva. Allora cosa dice Pietro, fratello? Guardatelo. Questi collaboratori devono dipendere da te, devono fare riferimento a te. Non devono assolutamente agire in maniera indipendente nel loro lavoro. L'abbiamo letto, fratelli. Guardate, l'abbiamo letto nel versetto 22. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su questioni di grande importanza e così via. Dovranno fare riferimento a te. Non agire in maniera arbitraria perché hanno avuto un compito, no? E poi, guardate, fratelli, una cosa bellissima che troviamo anche nel Nuovo Testamento, ovviamente. Mosè non doveva scegliere persone qualsiasi, abbiamo detto, persone che dovevano avere delle qualità, ma Mosè doveva fare molta attenzione ad un'altra cosa importante, quella di cui noi oggi non parliamo quasi mai. Tu devi capire, Mosè, anche la misura della capacità che devono avere questi uomini. Vedete che cosa dice quest'uomo? Tu li devi mettere come capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine e di decine. Che cosa significa questo? Questo significa che non hanno tutti la stessa capacità. Devono fare tutti lo stesso lavoro, ma non tutti quelli che fanno lo stesso lavoro hanno lo stesso livello di capacità. È bellissimo questo. Che bello sarebbe, parlavo con un giovane qualche giorno fa, di Prima Corinzi 14, quando parla dei profeti, no? È vero? I profeti che siano sottoposti allo spirito dei profeti. Cioè che bello poter dire, ecco, Gino Vari sta predicando e allora parla con un altro fratello e dice, fratello, che ne pensi tu? Ma fratello, sai, forse io questa introduzione l'avrei fatto un po' più breve. È stato un ottimo messaggio. Ma questi esempi non l'avrei... Ah sì, ecco, si può migliorare. Poter interagire, interloquire, interfacciarsi con i fratelli che hanno la stessa capacità, lo stesso dono, perché non abbiamo tutte la stessa capacità. Possiamo avere diversi doni di predicare, di evangelizzare, di insegnare, ma i livelli sono diversi. E questo non significa che Dio sta facendo discriminazione o che Dio sta dicendo, ecco, quello che ha più capacità, allora quello è più bravo. No, perché le dà il Signore le capacità. Lo spazio nel quale dobbiamo stare lo decide il Signore, non lo decidiamo noi. È bellissimo che dice Pietro, mi ha toccato molto questo. Attenzione Mosè, perché ci sono degli uomini che possono amministrare la giustizia per migliaia di persone, altri invece soltanto per centinaia, altri invece per cinquantine, altri invece solo per una decina. Che bello tutto questo, fratelli. Io non so se questo sta parlando al vostro cuore. Allora io predico la parola di Dio, ho ricevuto un dono di consolazione, di edificazione, di sorte. No, ma io voglio essere anche un dottore della parola, anche insegnante. No, fratello, non è così. Se non l'hai avuto, non è così. Dobbiamo stare nello spazio dove Dio ci ha messo. E voi sapete che sto facendo riferimento al capitolo 12 dalla lettera ai Romani, è vero? Dove abbiamo nei primi tre versetti la consacrazione a Dio e nel versetto 3 abbiamo la consapevolezza. Dio ha dato una misura di fede a ciascuno, non come noi abbiamo voluto, come lui ha voluto. Dal versetto 4 in poi si parla della responsabilità nella Chiesa, dell'applicazione del proprio ruolo e del proprio spazio all'interno della Chiesa locale. Che bello se la Chiesa di Villa Cortese si comportasse così, se io all'interno della Chiesa della Cortese mi comportasse così. È vero? Allora voglio leggere un ultimo passo e poi mi voglio fermare. Ringrazio ancora gli anziani per... prima di leggere questo ultimo passo, adesso guardate gli appunti, c'è un particolare ancora veloce che voglio dire. Poi ringrazio gli anziani che mi danno la possibilità, perché la prossima volta vogliamo parlare di come Mosè ha ascoltato e applicato quello che Jetro gli ha detto. Non è facile dare dei consigli, è ancora più difficile accettarli. Oggi siamo tutti grandi, siamo tutti capaci, oggi abbiamo internet, possiamo andare da tutte le parti. Oggi tutti sappiamo tutto, non abbiamo bisogno più di nessuno. Che bello se leggessimo il libro dei Proverbi, cosa significa una verità come questa. Ma notate due condizioni che mette Jetro, ma velocemente, voi potete in questo punto potete allargarvi veramente tanto, ma notate, Jetro, guardate cosa dice. Prima di tutto nel versetto 19 c'è un inciso, ci sono due incisi molto interessanti. Versetto 19, prima dice ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio, ma guardate poi cosa dice, Dio sia con te. Che bello che ti sta dicendo. Mosè, ascolta il mio consiglio, ma però ascolta bene, Dio deve essere con te. E qui si può aprire una voragine di riflessioni, ma voi potete fare da soli. Versetto 23, il secondo inciso. Se tu fai questo, notate ad essere inciso, se Dio te lo conferma. Oggi diremmo, perché quando Jetro parlava non c'era il canone biblico, vero? Oggi diremmo, ascolta fratello, io ti sto dando un consiglio, no? Però aspetta un attimo. Guarda bene se quello che ti sto dicendo è scritto nella parola di Dio. Guarda se Dio è d'accordo con quello che ti sto dicendo. Aspetta prima di farlo. Che saggio quest'uomo. Dio deve essere con te, eh? Ma vai a guardare bene se quello che ti sto dicendo è approvato dal Signore. Perché può anche darsi che ti sto dando dei consigli che sono miei. E come si fa a trovare l'approvazione di Dio? Ecco, adesso mi viene voglia di allargare, ma solo una parola. Come si fa a vedere? Se quello che tu stai facendo è approvato dalla parola di Dio. È scritto così come stai facendo? C'è qualcosa che non va di quello che stai facendo? Vai avanti lo stesso? Allora stai servendo te stesso. Non importa quante cose fai, ma le stai facendo per te, per la tua carne. Ma se davanti alla parola ti fermi, allora sì. Mi hai dato un buon consiglio, fratello, perdonami. La scrittura mi sta dicendo un'altra cosa. Ti voglio ringraziare, ma non posso farlo. E poi infine, fratelli, veramente... questo lo devo dire. Venite nel Vangelo di Matteo. Perché? Vangelo di Matteo, capitolo 25. È un contesto diverso, è un contesto di carattere ebraico, è vero? Ma vogliamo prendere un principio, una verità molto importante. Perché quando si parla di responsabilità, perché Jetro ha detto di migliaia, di centinaia, di cinquantine, di decine, uno può dire, ma sai uno, allora quelle di migliaia è più importante di un altro. No, non funziona così. Nella Chiesa del Signore. Nella Chiesa del Signore funziona che ognuno deve stare nel posto che Dio ha segnato. Non è la quantità, quanto noi facciamo, ma se quello che noi facciamo è quello che Dio ci ha detto di fare. Questo è importante. Non quanto facciamo, se quello che facciamo è quello che Dio ci ha dato di fare. Allora guardate, fratelli, versetto 14 e 15 del capitolo 25. Lo ripeto, è un contesto diverso, ma vogliamo prendere il principio, vogliamo prendere la verità. Versetto 14 e 15. Poiché verrà come un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e un altro 1. Per favore, fratelli, sottolineatelo. A ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Vedete, il Signore non ha detto questo mi è più simpatico, gliene diamo 5, l'altro mi sembra un po' cretinetto, ma gliene diamo solo due. No! Secondo la sua capacità. È bellissimo questo. Allora, ho fatto un esempio una volta di un giovane che studiavo con me, lo vedevo in imbarazzo. Ho detto, fratello, guarda, forse a te il Signore ti ha dato un recipiente di un litro. Tu, quando sarai alla presenza del Signore, questo recipiente che contiene soltanto un litro di acqua, tu lo devi consegnare davanti a Dio che trabocca. Forse a me ha dato un recipiente di 500, che contiene 500 litri di acqua. Ma se io ne presento 490, io non sono fedele. Io sarò rimproverato, ma non tu. Perché tu hai fatto tutto quello che Dio ti ha detto. Io non l'ho fatto. Allora guardate adesso il risultato, molto veloce. Fratelli, versetto 20. Colui che aveva ricevuto 5 talenti e presentò altri 5 talenti, dicendo, Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Bellissimo, è vero? Notate adesso, versetto 22. Poi si presentò anche quelli che dei 2 talenti, disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Non ha detto, vabbè, tu sei stato un po' più scadente, più scarso, quale sarà più importante? No. Il risultato è stato allo stesso modo. Io ti ho affidato 2, tu sei stato fedele per 2 cose. Io ti ho affidato 5, tu sei stato fedele per 5 cose. Ti ho affidato 10, sei stato fedele per 10 cose. Ti ho affidato 20, sei stato fedele per 15 cose. Non sei fedele. Pietro sta dicendo questo. Guarda bene, Mosè, gli uomini che possono occupare uno spazio e la misura di questo spazio, perché non tutti lo possono fare, ma quello che tu affiderai devono essere capaci, timorati, fedeli, onesti. Fratelli, a me questo ha toccato molto. Non so se a voi ha detto qualcosa, ma se ha detto qualcosa, io dico fermiamoci, ascoltiamo i consigli. Chi non ascolta i consigli morirà, si troverà male. Ascoltate i consigli di fratelli che vi amano, i vostri conduttori, chi insegna la parola, perché quando loro vi parlano, vi stanno parlando per il vostro bene. E il bene vostro è il bene della Chiesa, e il bene della Chiesa è il bene della testimonianza, e il bene della testimonianza è la salvezza delle anime, e tutto questo porta gloria al nome del Signore. Amen.
Amen.